Ebrei capitolo 11, abbiamo trattato questo argomento l'altro giorno quando eravamo a Sciacca. Sì. Ora la fede cos'è? La fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono. La fede è certezza di cose che si sperano ed è dimostrazione di cose che non si vedono. Ora, come avevamo spiegato l'altro giorno quando eravamo a Sciacca, quando noi leggiamo questa scrittura, nella nostra cultura, nel nostro modo di ragionare, nel nostro modo di pensare, in realtà Ebrei 11.1 è un controsenso, perché nella nostra cultura in realtà tu non puoi credere qualcosa che speri, perché se lo speri non lo credi e se lo credi non lo speri, perché nella nostra cultura il concetto di speranza è un concetto che ha a che fare ed è associato ad un punto interrogativo del tipo: speriamo che domani fa una buona giornata, domani vado a vendere al mercato, speriamo che domani vendo qualcosa, speriamo che per il mio compleanno mi regalano quella cosa che mi piace, speriamo che possiamo trovare un distributore il prima possibile così mettiamo benzina, speriamo che quell'esame che ho fatto in ospedale non mi danno una brutta notizia. Per noi la speranza ha a che fare in realtà con il punto interrogativo. E quindi quando noi dichiariamo, noi leggiamo e diciamo la fede è certezza di cose che si sperano, in realtà per noi, per la nostra cultura, è un controsenso. Perché noi non possiamo mettere una certezza su qualcosa che noi speriamo. Perché? Perché la cosa fondamentale in realtà è che noi abbiamo un concetto sbagliato della speranza. In realtà noi abbiamo un concetto greco della speranza, mentre la Bibbia è stata scritta da ebrei con una cultura ebraica. E quindi quando loro esprimevano delle parole, esprimevano dei concetti, dietro quelle parole, dietro quei concetti, dei concetti c'era una cultura che aveva formato quei concetti e che aveva plasmato la mente del popolo durante i secoli, durante i millenni. Ora, quando noi parliamo della parola speranza, del concetto di speranza, di che cosa stiamo parlando in realtà? Ad esempio, quando Paolo scrive, non so se vi ricordate, in Seconda Corinzi, il capitolo 5, lui dice: noi siamo stati salvati in speranza. Quindi quelli che cercano sempre di mettere dubbi alle persone, dicono: vedi, pure Paolo dice, speriamo che siamo salvati. Se siamo salvati in speranza, speriamo che siamo salvati. Lo dice pure Paolo. E in realtà, quello che Paolo sta dicendo è esattamente l'opposto. Perché? Perché il concetto ebraico della speranza è qualcosa che a noi sfugge. Ed ecco perché per noi è importante comprendere che cosa è la speranza, perché senza la speranza noi non comprenderemo mai realmente cos'è la fede. Perché la fede è il composto di due cose, della certezza e della speranza. La fede è certezza di cose che si sperano. Quindi la fede è formata da queste due cose, dalla certezza e dalla speranza. E quando noi cerchiamo di sviluppare in noi la fede e centriamo la fede su noi stessi, noi possiamo fare degli errori madornali. Possiamo mettere fede sopra la nostra fede, possiamo esaltare la fede e portarla ad un estremo, come a volte purtroppo è successo, di persone che hanno dichiarato, dicevano: no, io credo, io credo, io credo, io credo, hanno lasciato morire figli, non sono loro, sono falliti, e io credo, io confesso, eccetera, eccetera. E hanno esaltato la fede invece di esaltare colui sul quale la nostra fede, o nel quale la nostra fede deve essere riposta. Il problema è che quando noi fondiamo e facciamo crescere la fede soltanto sul fatto che la fede dipende da noi, in un modo o in un altro la fede diventa un'opera morta in se stessi, e non riusciamo a comprendere quanto fragile sia, perché se la fede è fondata soltanto sulla nostra capacità di credere, allora è limitata, è fallace e ci porterà al fallimento. Quante persone si sono sviate, quante persone sono rimaste deluse in maniera vera, radicale e profonda, perché non sono riusciti ad avere la realizzazione della loro fede su alcune promesse. E hanno detto: ma io ci ho creduto fino alla fine. Io stesso ho avuto esperienza del genere. E molte volte sono andato in crisi perché non avevo capito realmente che cosa era realmente la fede. Perché la fede è certezza di qualcosa che devi sperare. Che cosa è la speranza? E quando noi comprenderemo che cos'è la speranza, allora la nostra fede sarà equilibrata, perché la fede non può dipendere soltanto da te, ma deve dipendere anche da colui che è il capo e il compitore della tua fede. La fede è certezza di cose che si sperano. Che cosa è la speranza? La speranza nel concetto ebraico è talmente semplice ed è talmente profonda. La speranza nel concetto ebraico, se per chi deve prendere appunti, è questa. La speranza è l'obiettivo che Dio pone davanti a te. La speranza è l'obiettivo che Dio pone davanti a te. La fede è certezza di qualcosa che Dio sta ponendo davanti a te. La fede non è autoconvincimento. Lo voglio ripetere, perché molto spesso noi scambiamo la fede con autoconvincimento. Devo credere. E noi pensiamo che questo sia fede, ma questa non è fede, questa è stupidaggine. La fede non è un autoconvincimento. La fede è credere in qualcosa che Dio ti ha detto. Perché se Dio non te l'ha detto, tu non puoi credere. Se Dio non mette un obiettivo davanti a te, tu non puoi avere la certezza. E se la tua certezza non è basata su qualcosa, fondata su qualcosa che Dio sta facendo nella tua vita, o che Dio sta dicendo nella tua vita, allora la tua fede ti porterà al fallimento. La fede è certezza di qualcosa che Dio ti ha detto. Perché la fede viene dall'udire la parola di Dio. Se Dio ti parla, questo crea fede, perché la sua voce, la sua promessa, la sua parola, la sua speranza crea in te fede, crea in te quella certezza che ti permetterà di affrontare qualunque circostanza, qualunque montagna, anche quella valle dell'ombra della morte o la valle del pianto, qualunque altra situazione. Perché? Perché tu sai che se Dio ha iniziato qualcosa, lui la porta a compimento. Alleluia. Non sei tu che inizi la fede, è Lui. Quando Lui parla nella tua vita, Lui dà il via alla fede. Perché la fede viene dall'udire, è la parola di Dio, è la speranza che Lui pone davanti a te. E la fede è certezza, dicendo: io so che quello che Lui mi ha detto è la verità, e qualunque sia il problema o la circostanza davanti a me, io so che vedrò la gloria di Dio. Alleluia. La fede è certezza della visione che Dio ha posto davanti a te. La fede è certezza degli obiettivi che Dio ha messo davanti a te. La fede è certezza delle promesse che Dio ha rivelato nel tuo cuore. La fede è certezza dei sogni che Dio ha rivelato nella tua vita. La fede non è basata su una autocondizione. La fede è basata su qualcosa che Dio ha iniziato e che Dio porta a termine. Perché se quando Dio inizia, Dio lo porta a termine, e Dio non porta niente, Dio non inizia niente se prima non ha finito quello che deve iniziare. Scusate, non è un gioco di parole. Perché parliamo di un Dio eterno. Quando Lui inizia, Lui lo porta a termine, ma Lui non inizia mai qualcosa se prima non l'ha finita in sé. Tutto quello che Dio inizia in te è perché è già concluso in Lui. Questo è forte, questo è, se lo fai entrare ti rendi conto di quanto facile sia la fede, di quanto non hai bisogno di sforzarti per avere fede, perché quando Dio inizia qualcosa è perché Lui conosce la fine già dall'inizio e conosce l'inizio sin dalla fine. La fine di cosa? Quello che Lui inizia in te, in Lui è già compiuto. Non è meraviglioso che quando Gesù ha gridato, ha detto tutto è compiuto, stava parlando della tua vita, tu ancora non eri nato, già era compiuto. Cosa dice Davide nel Salmo 139? Vi ricordate? Tutti i miei giorni sono già scritti nel tuo libro. Cioè noi non dobbiamo inventarci niente, dobbiamo semplicemente scoprire ciò che è stato già preparato e finito prima della fondazione del mondo. Ma che piacere c'è allora? È il piacere molto semplice. Noi sappiamo che abbiamo già vinto. Colui che è in Cristo è già benedetto. Colui che è in Cristo ha già vinto. Colui che è in Cristo ha già finito la corsa. La fede ti aiuta ad arrenderti al piano e al progetto di Dio che è già concluso per te. E tu non devi inventarti niente, devi solo scoprire giornalmente. Cosa dice Paolo in Efesini al capitolo 2, versetto 8, 9 e 10? Dice, noi non siamo salvati per le opere, noi siamo salvati per grazia, mediante la fede, non è in virtù di opere. Cioè le vostre opere non vi possono portare alla salvezza, ma sappiate una cosa, che voi siete stati creati in Cristo Gesù per delle buone opere che Lui ha preparato per voi prima della fondazione del mondo. Cioè le tue opere non possono farti arrivare a Lui, ma perché tu hai creduto in Lui e tu sei in Lui, hai già delle opere preparate da Lui. Significa che non ti devi inventare niente, devi solo scoprire quello che Lui ha già preparato. È qualcosa che è scritto già. E per fede tu entri nel proposito eterno di Dio. Ecco perché tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Perché quando tu hai un proponimento che Dio ti ha posto davanti, quando tu hai il proponimento che Lui ha posto davanti a te, l'unica cosa che tu devi fare è amarlo. Tutte le cose cooperano bene per coloro che amano, quindi questa è la tua parte, ma che sono già chiamati secondo il suo proponimento. Dio mette la speranza, tu metti la certezza. Dio mette il suo proposito, tu mettici tutto l'amore che puoi. Ed è fatto. E qualunque cosa succederà, se hai davanti il proposito di Dio per la tua vita e il tuo cuore lo ama, allora qualunque cosa cooperà al bene per la tua vita. Perché? Perché non stai cercando i tuoi progetti. Tu hai davanti il suo progetto, il suo proponimento, hai la sua volontà, non la tua. E quando tu hai rinunciato alla tua volontà, sbaglierai, sì, cadrai, sì, mille volte, no, 10.000 volte, 100.000 volte. Ma una cosa è certa, se tu lo ami nel tuo cuore il suo proponimento, qualunque cosa si volgerà al bene per la tua vita, perché tu arriverai dove lui ha stabilito. Perché? Perché la tua vita è nelle sue mani e non c'è niente che va al di fuori del suo controllo. La fede è certezza di una speranza posta davanti a te che magari non vedi e non ti rendi conto, ma tu sai, perché lo sai, perché lo sai, perché tu lo ami e sai che lui ti ama e che nessuno potrà mai separarti dal suo amore. Alleluia. La fede è quella certezza di sapere che Dio ha iniziato e porterà a compimento. Non ci sono più nulla. È inutile. Lui è con me. Lui è per me, Lui è in me. Ci rendiamo conto di chi siamo in Cristo? Ci rendiamo conto di quello che possiamo fare in Cristo? Ci rendiamo conto che la nostra obbedienza, come la nostra disobbedienza, può avere degli effetti mondiali? Perché non c'è limite a quello che Dio può fare quando trova qualcuno che è disposto ad obbedirgli, quando trova qualcuno che è disposto ad abbandonarsi al suo potere, perché non è più lui ma è Cristo in lui e attraverso di lui. Ebrei capitolo 6. Ah, che meraviglia questi versetti. Ebrei capitolo 6, che lo so, ma
vabbè,
si presta. Ebrei capitolo 6, leggiamo dal versetto 9. Ora carissimi, anche se parliamo così riguardo a voi, siamo convinti di cose migliori e attinenti o che riguardano la salvezza. Dillo alla persona accanto a te: Dio ha preparato cose migliori per te. Dio ha preparato cose migliori. Non ti accontentare delle cose scadenti. Dio ha preparato cose migliori. Guardate lo scrittore cosa dice. Anche se parliamo così riguardo a voi, perché lì questa lettera è stata scritta per cercare di svegliare un pochettino la coscienza degli ebrei che si erano convertiti a Cristo, dice: anche se parliamo così, noi siamo convinti di cose migliori che riguardano la vostra vita. Ci sono cose migliori che riguardano la nostra vita, e se tu non sei convinto di questo, nessuno può credere al posto tuo. Nessuno può sostituirsi alla tua fede. Se tu non credi per la tua vita, nessuno può credere al tuo posto. Io posso incoraggiarti nella fede, ma non posso credere al posto tuo. Io posso istruirti nella fede, ma non potrò mai sostituirmi alla tua. Tu devi credere per la tua vita. Tu devi credere per cose migliori, per cose più eccellenti, per cose più grandi, per un piano migliore che Dio ha preparato per te. Alleluia. Per un lavoro migliore, per una vita migliore, per una macchina migliore. Amen, amen. Una macchina migliore. Non mi accontento nel nome di Gesù, so che c'è una macchina migliore per me. Alleluia. Per uno stipendio migliore. Per una posizione migliore. Per una comunità migliore. Si può dire? No. La costruzione di tutti stessi. Versetto 10. E Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e la fatica d'amore che avete mostrato per il suo nome, con i servizi che avete reso e rendete tuttora ai santi. Guardate qua. Cosa dice qua? Dio non è ingiusto da dimenticare quello che hai fatto. Parla delle opere buone. Ma vedete, la Bibbia mi sciocca di tanto in tanto, perché ho visto che la Bibbia mi insegna che Dio si dimentica dei miei peccati, ma non delle mie buone opere. Non è straordinario? Vale la pena servire Dio. È scritto in un salmo bellissimo, dice: è conveniente lodarti, Signore, è veramente conveniente. Dice la Bibbia che Dio è giusto e fedele da perdonare i tuoi peccati. peccati, da dimenticarli. Lui è giusto da dimenticare i tuoi peccati, ma non è ingiusto da dimenticare le tue opere buone. Questa è una buona notizia, ragazzi. Questa è veramente una buona, questa è il Vangelo. Se non è una buona notizia, non è il Vangelo. Quando ascolti qualcuno che ti predica brutte notizie, quello non è il Vangelo. Sapete come si dice brutta notizia in greco? Cacandilo. 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 La buona notizia si dice è euangelo. La brutta notizia è proprio una cacandilo. Scusate, il gioco di parole, bellissimo. Dio non è ingiusto da dimenticare quello che tu hai fatto. A volte poi ci viene predicato che basta che fai un peccato e Dio si è dimenticato tutte le cose buone che hai fatto. Basta un peccato e Dio si è già dimenticato tutte le cose belle che hai fatto. Mentre la Bibbia dice esattamente l'opposto. Dio dimentica i tuoi peccati e non si dimentica neanche di un'opera buona che tu hai fatto. Non è bellissimo? Eh? Questo è il nostro Padre. Questo. Versetto 11. Pensate di essere finita qua? No, meglio, deve ancora venire. Guardate qua il versetto 11. E desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine il medesimo zelo per giungere alla piena certezza della speranza. Piena certezza della speranza. Affinché non diventiate pigri, ma siate imitatori di coloro che mediante fede e pazienza ereditano le promesse. Quando Dio infatti fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per nessuno maggiore, giurò per se stesso, dicendo, certo io ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. E così Abramo, avendo aspettato con pazienza, ottenne cosa? La promessa. Guardate qua, gli uomini infatti ben giurano per uno maggiore e così per loro il giuramento è la garanzia che pone termine ad ogni contestazione. Così Dio, volendo dimostrare agli eredi della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio, intervenne con un giuramento. Affinché per mezzo di due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, avessimo un grande incoraggiamento noi che abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti. Questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura e ferma della nostra vita, e che penetra fino all'interno del velo dove Gesù è entrato come precursore per noi, essendo diventato sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Voglio terminare questa serata spiegando brevemente questi versetti che sono sempre complicati, ma che sono ancora, sono molto più complicati di quello che sono. No, in realtà sono semplicissimi, perché dimostrano una realtà spirituale che è semplice e profonda nello stesso tempo. Il versetto 16 dice, parla del giuramento. Dio, è bellissimo, e fa riferimento ad Abramo. Vi ricordate in Genesi 14, Melchisedec spuntò sulla scena e portò pane e vino e benedisse Abramo. E ricordate, so quanti erano detto. Melchisedec, che è figura di Gesù, re di Salem, re di pace, non aveva genealogia, non si sa da dove veniva, dove stava andando, chi era i suoi, non si conosceva la sua discendenza, e la lettera agli ebrei rivela che questo Melchisedec in realtà era Gesù. Gesù va incontro ad Abramo portando pane e vino. Vi ricorda qualcosa del pane e il vino? La cena, no? E dice, e Melchisedec benedisse Abramo. E Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Una volta. E basta. Gli diede la decima, ma non per essere benedetto, perché dice gli diede la decima perché Melchisedec lo benedì, e perché era stato benedetto Abramo gli diede la decima di ogni cosa, ma attenzione, è in Genesi 22 è scritto che Dio chiese ad Abramo di sacrificargli suo figlio, l'unico che aveva. Sappiamo tutti la storia. Quando Abramo cercò di uccidere il figlio, un angelo lo fermò e gli disse: ora io so. E Dio gli disse questo: perché tu hai ubbidito alla mia voce e non hai rinunciato a sacrificarmi l'unico tuo figlio, io giuro su me stesso che ti benedirò. Guardate, il giuramento della benedizione non avvenne quando Abramo gli diede la decina, avvenne quando Abramo gli diede il 100%. Io giuro, dato che tu hai fatto questo, io giuro che ti benedirò per sempre, benedirò te e la tua discendenza dopo di te, e la tua discendenza possederà le porte dei nemici. Dio giura. E dice qua al versetto 16: gli uomini infatti ben giurano per uno maggiore, e così per loro il giuramento è la, il giuramento è la, ricevete queste parole, il giuramento è la garanzia che pone termine ad ogni contestazione. E Dio pone termine, mette fine ad ogni contestazione di incredulità che c'è nel nostro cuore, facendo cosa? Giurando di benedirci. E lui interviene con un giuramento, e attraverso due cose, dice qua al versetto 17, così Dio, volendo dimostrare gli eredi della promessa, cioè Dio ha l'interesse di dimostrarti che quello che lui ti sta promettendo è la verità, è Dio che ha l'interesse di dimostrartelo. Guardate che Dio serviamo, è Dio che prende l'iniziativa di dimostrarti e di rassicurare il tuo cuore. Interviene con due cose. Cosa sono queste cose? Dice, le chiama due cose immutabili nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito. La prima cosa è la promessa, cioè Dio dice: io ti benedirò. E lui dice: e se non ti basta la mia promessa di benedirti, io intervengo con un giuramento, e questo giuramento pone fine ad ogni contestazione nel tuo cuore. Il mio giuramento pone fine e termine definitivamente all'incredulità della tua vita e del tuo cuore. Ed è Dio, non noi che glielo chiediamo, è Dio che interviene con un giuramento. È lui, perché cosa dice qua al versetto 17? Dio, volendo dimostrare agli eredi della promessa, cioè a noi, l'immutabilità del suo consiglio, intervenne con un giuramento. Versetto 18: affinché per mezzo di due cose immutabili, le quali è impossibile che Dio abbia mentito, avessimo noi un grande incoraggiamento. Cioè noi abbiamo a che fare con un Dio Padre meraviglioso che desidera che noi siamo tranquilli, sereni. Dio vuole porre termine, porre fine ad ogni incredulità, ad ogni contestazione, a ogni argomentazione che c'è nella nostra, ma lo farà, non lo farà, lo farà, non lo farà. Quando noi cerchiamo di trovare tutte le scuse possibili per non credere, Dio dice: no, io intervengo con un giuramento, io giuro che ti benedirò. E questo è per farti stare tranquillo, perché io voglio che nella tua fede tu abbia pace. Cosa dice Ebrei capitolo 4? Noi che abbiamo creduto siamo entrati nella pace. La fede vera non ti porta ansia. La fede vera, quella prodotta da Dio, porta pace. È quella cosa che nel mezzo della tempesta tu cammini sull'acqua. Ma come fai? Con fede. Ma come fai ad avere fede dopo tutto quello che i medici ti hanno detto? Dopo quello che le banche ti hanno detto? Dopo quello che i professori hanno detto? Dopo quello che gli amici di tuo figlio hanno detto? Fede. Perché Dio me l'ha promesso. E la sua promessa è accompagnato dal ragionamento e pone fine ad ogni contestazione dentro di me. Io faccio, non mi devo sforzare. Perché? Perché io conosco. Io non mi sforzo di avere fede. Quando tu ti sforzi di avere fede, non è fede. Se la fede è uno sforzo, è autoconvincimento. Ricordati questa parola. Quando la fede è uno sforzo, è autoconvinzione. Quella è psicologia. Là si entra, là ci vuole Jessica che ci fa un insegnamento di psicologia, la dottoressa che è psicologa. Può spiegare certe cose. L'autoconvinzione non è fede. Quando viene da Dio, porta pace. Amen. Per finire, guardate il versetto 19-20. Questa speranza, ricordate all'inizio abbiamo parlato della speranza? La fede è certezza di cose che si sperano. La speranza cos'è? È il piano di Dio per la tua vita, il progetto di Dio per la tua vita, i desideri, le promesse, quelle parole meravigliose che Dio ti ha dato e che stabiliscono proprio la destinazione. È come quando tu metti il GPS e metti tu sei in un punto, devi arrivare lì, quel punto, la tua destinazione finale è la tua speranza e devi credere in quello che ti dice il GPS. Il GPS ti dice gira a destra e tu devi andare a destra, perché il GPS conosce la strada e vedi tu. E se per caso ti incaponisci e dice no, la strada migliore è questa, il GPS ha una funzione che è straordinaria. Per me Dio ci insegna le cose spirituali con le cose naturali. C'è una funzione meravigliosa del navigatore che si chiama ricalco. Tu sbagli strada e tu pensi, è finita, non c'è più speranza per me, oh, ho fallito con Dio, Dio ha cambiato i suoi progetti, e Dio dice, no, ricalcolo, lì da dove sei, lì da dove sei, io ti porterò di nuovo alla destinazione finale. Amen? Non è straordinario? Quanti di noi abbiamo sbagliato, abbiamo peccato, siamo caduti? Quanti di noi e abbiamo pensato, è finita, non c'è più speranza, non c'è più nessuno. E dice no, c'è una funzione nel mio regno, si chiama ricalcolo, e ricalcolo per ritornare. Certo, hai allungato un po', certo, mi piace una strada, certo, ti sei imbandanato, devo fare pezzi, sta a pagare 200 euro per farti tirare, meccanico, non lo so. Hai perso un po' di tempo, però ti garantisco, figlio, tu arriverai a destinazione.
Amen.
E quello che io ho iniziato in te, io lo porto a compimento. Se tu vuoi. Se tu vuoi. Non è meraviglioso il nostro Padre Celeste? Guardate qua. Guarda che è finita. Non è finita. La speranza, versetto 19. Questa speranza che noi abbiamo, com'è la posizione? Tutto a posto? Come sta? Ti ha bloccato di nuovo? Questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora scura e ferma della nostra vita che penetra fino nell'interno del velo, che penetra fino nell'interno del velo, che penetra fino nell'interno del velo. Cos'è questa speranza che noi abbiamo? È come una ancora sicura che come un'ancora sicura che penetra fin nell'interno del velo dove Gesù è entrato come precursore per noi. Carmelo, alzati. Prendi questo e nasconditelo dentro il giubbotto. Cos'è un'ancora? L'ancora serve per ancorare. Potete ridere, l'ancora serve per stare fermi, e per si usa nel momento della tempesta o quando la barca è ormai arrivata al mondo. eccetera, ha diverse funzioni, ma la funzione principale è quella di mantenere salda e di non fare sbattere la barca. La nostra speranza è come un'ancora ferma e sicura al di là del vero. Significa una cosa fondamentale: io ho un'ancora al di là del vero ed è la mia speranza, e sono come le promesse di Dio, come il piano di Dio, il progetto di Dio. Lui ti fa una promessa e tu non lo riesci a vedere perché è dietro il velo, ma a quell'ancora c'è legata una catena che tu hai nelle mani, e anche se tu non vedi la speranza, tu sai che quella speranza è lì al di là del velo, e io giorno dopo giorno mi sto avvicinando, giorno dopo giorno io arriverò alla meta, perché quello che Dio mi ha promesso, anche se io non lo vedo, io so perché sto tirando. L'ancora è ferma al di là del velo, e al di là del velo c'è Gesù. Lui è la mia ancora di salvezza, lui è la mia salvezza, lui è la mia speranza, e anche se io non vedo le cose, la fede è dimostrazione di cose che non si vedono. Il fatto che non si vedono non significa che non esistono, perché noi pensiamo nella nostra cultura: non lo vedo, non lo tocco, quindi non c'è. E io ti dico, Dio non lo vedi, non lo tocchi, ma è più reale della sedia sulla quale stai seduto. Dio è spirito, ed ecco perché quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito. Non significa senza idoli, questa è una interpretazione evangelica per andare a contrastare la Chiesa Cattolica, ma non c'entra, non ha niente a che fare con l'idolatria. Adorarlo in spirito significa adorarlo da una posizione, cioè dal nostro spirito, anche se io non lo vedo, però io sono attaccato a qualcosa che non vedo, e io so giorno dopo giorno io arriverò e io vedrò la gloria di Dio, arriverà il punto in cui io toccherò la mia speranza. Amen. E io riceverò la promessa di tutto ciò che mi è stato dato dal Padre mio che è nel cielo. Non lo vedo, ma è reale. Non lo vedo, ma so che c'è. Non lo vedo, ma io sono ancorato a quest'ancora con una catena che non si potrà spezzare. La fede è certezza di ciò che Dio mette davanti a te, ed è dimostrazione di ciò che non si vede, ma che è reale nello spirito.
Dov'è che si sbaglia? 99 volte succede. Tu quello che speri, pensi che sia quello che Dio si aspetta. Invece è un progetto tuo, legittimo, buono, sacro.
A volte noi vogliamo semplicemente chiedere, andiamo davanti a Dio, gli presentiamo la lista e gli diciamo: puoi benedirlo per favore? Invece di andare davanti a Dio e dirgli: mi puoi dare la tua lista per favore? Invece di andare a Dio e chiedere a Dio di benedire i tuoi desideri, vai a Dio e digli: dammi già, dammi i tuoi desideri, perché i tuoi desideri sono già benedetti.
Amen.
Molto semplice. Come diceva mio padre, molto spesso le persone si sbagliano, ci sbagliamo, ci siamo sbagliati. Perché? Perché abbiamo pensato che quello che stavamo credendo veniva da Dio, mentre in realtà era il nostro desiderio. Ora, è vero, la Bibbia dice: Dio ti darà i desideri del tuo cuore. Ma la Bibbia dice anche che no, questa è la certezza che abbiamo davanti a Lui. Se chiediamo qualcosa in accordo alla Sua volontà, Egli ci ascolta. E se sappiamo che Egli ci ascolta, sappiamo di avere già le cose che Gli abbiamo chiesto.
Amen.
E quindi il tutto, ora per concludere, a cosa si risolve? Il tutto va a risolversi con un rapporto intimo e personale con Dio, con la capacità di saper ascoltare la sua voce, la capacità di poter ricevere da lui direttamente. perché siamo in un'epoca dove siamo molto veloci, pensiamo che Dio ci parli attraverso Facebook continuamente. Apriamo, Dio mi ha parlato. Apriamo il profilo di uno, Dio mi ha parlato. Vediamo il video di qualcuno, Dio mi ha parlato. Io ricevo migliaia di email, migliaia persone, Dio mi ha parlato, e io so che Dio parla la loro vita attraverso quello che io dico, quello che io faccio, attraverso quello che... tutti quanti siamo strumenti nella mano di Dio. Ma il problema è questo: se noi pensiamo che quello sia l'unico modo come Dio parla alla nostra vita, questo è un problema, perché quello che noi ascoltiamo, se il fratello ha qualcosa da dirmi profeticamente, quello che lui ha da dirmi deve essere una conferma di quello che io ho già ascoltato nella posizione. Io non posso essere sorpreso da una parola profetica, perché io, Dio non è arrabbiato con me, non ho, Dio non è litigato con me. Lui parla.
Amen.
Lui parla con te. Tu non puoi essere sorpreso dalla parola profetica. La parola profetica è una conferma di qualcosa che Dio ti ha già detto nel profondo del tuo cuore. Qualche mese fa, in agosto, Dio mi diede una parola mentre eravamo al nostro ritiro in estate. E in questi ultimi mesi sono state 4 persone, e nessuno di loro si conosceva con l'altro, mi hanno dato delle parole da parte di Dio, che erano esattamente quella parola che Dio mi ha dato ad agosto. E io so che sta per adempiersi. Ma io non posso essere sorpreso se 4 persone mi danno la stessa identica parola. Perché questa parola, l'identica, da 4 persone, è la stessa che Dio mi ha detto mesi e mesi prima nella mia preghiera personale con Lui. E quando tu ascolti la sua voce, la sua parola produce fede in te. E poi Dio ti incoraggia mandandoti altre persone a confermarti, dicendoti: guarda che quello che stai credendo non è nei tuoi pensieri, è qualcosa che io ho messo dentro di te, quindi continua a credere, perché tu vedrai l'adempimento di questo. La fede è certezza di cose che si sperano, è dimostrazione di cose che non si vedono. Amen. Iniziamoci a dire, dai. Alleluia. Dio è buono. Carmelo, Dio è buono. Dio è buono. Dio è buono. Alleluia. Padre, noi ti ringraziamo questa sera. Ti ringraziamo con tutto il cuore per come tu operi. Ti ringraziamo con tutto il cuore per come tu, Signore, ministri nelle nostre vite, per come tu, Padre, ci insegni ancora, abbiamo così tanto da imparare. E noi ci, Signore, ci umiliamo davanti a te, riconosciamo che abbiamo bisogno di imparare continuamente, giornalmente da te. Abbiamo bisogno di spendere tempo con te, di ascoltare la tua voce, di stare con la scrittura, di ricevere la tua parola nel nostro spirito. E nel nome di Gesù ti ringraziamo per come continuerai a parlare. Hai le nostre vite, siamo a tua disposizione, tu hai autorità, e nel nome di Gesù noi crediamo che vedremo la tua gloria e che tutto quello che tu hai promesso noi lo vedremo nel nome di Gesù, nella nostra vita, nella nostra città, nella nostra nazione. Per questo ti ringraziamo, nel nome di Gesù. Amen. Benediciamo anche l'offerta, facciamo la nostra offerta, facciamola con tutto il cuore e facciamola con gioia. Amen. Con gioia, con gioia, con gioia. Dio ci benedica, buonasera a tutti quanti.